Capitolo 27. Ora, siccome fu deciso che salpassimo per l'Italia, Paolo e altri detenuti furono consegnati a un centurione di nome Giulio, della coorte Augusta. Saliti a bordo di una nave proveniente da Adramittio, che era in partenza per i porti della provincia dell'Asia, salpammo. Con noi c'era Aristarco, macedone di Tessalonica. Il giorno dopo approdammo a Sidone. Giulio trattò Paolo con benevolenza, permettendogli di andare dai suoi amici e di ricevere le loro attenzioni. Salpati di là, navigammo al riparo di Cipro, perché i venti erano contrari. Attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, approdammo a Mira di Licia. Lì il centurione trovò una nave di Alessandria che salpava per l'Italia e ci fece salire a bordo. Quindi, dopo aver navigato lentamente per parecchi giorni, arrivammo a fatica a Cnido. Dato che il vento non ci permetteva di avanzare, navigammo al riparo di Creta al largo di Salmone. Costeggiandola con difficoltà, arrivammo in un luogo chiamato Buoni Porti, vicino alla città di Lasea. Dato che era trascorso un bel po' di tempo ed era ormai passato anche il digiuno del giorno dell'espiazione, la navigazione era diventata pericolosa. Perciò Paolo li avvertì:
«Uomini, vedo che la navigazione comporterà danni e gravi perdite, che coinvolgeranno non solo il carico e la nave, ma anche le nostre vite».
Il centurione però dava più ascolto al timoniere e al proprietario della nave che a Paolo. Siccome il porto non era adatto per passarvi l'inverno, la maggioranza consigliò di salpare per tentare in qualche modo di arrivare a Fenice, porto di Creta rivolto a nord-est e a sud-est, e passare là l'inverno. Quando cominciò a soffiare un leggero vento meridionale, pensarono di poter realizzare il loro progetto. Quindi levarono l'ancora e costeggiarono Creta da vicino. Dopo non molto, comunque, si scatenò sull'isola un vento tempestoso chiamato Euraquilone. La nave fu travolta e non riusciva a resistere al vento. Ci abbandonammo quindi in balia del vento e cominciammo a essere portati alla deriva. Ci dirigemmo poi al riparo di un'isoletta chiamata Cauda. A fatica riuscimmo ad avere il controllo della scialuppa che trainavamo a poppa. Dopo averla tirata a bordo, i marinai usarono mezzi di rinforzo per fasciare da sotto la nave. Per paura di incagliarsi nella sirte, calarono l'equipaggiamento velico, andando così alla deriva. Siccome continuavamo a essere violentemente sbattuti dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono ad alleggerire la nave. E il terzo giorno, con le loro stesse mani, gettarono in mare l'attrezzatura della nave. Da molti giorni non vedevamo né il sole né le stelle e su di noi continuava a infuriare la violenta tempesta, per cui ogni speranza di salvezza cominciava a svanire. Non si mangiava già da molto tempo quando Paolo si alzò in mezzo a tutti e disse:
«Uomini, senz'altro avreste dovuto ascoltare il mio consiglio di non salpare da Creta. Non avreste subito questi danni e queste perdite. Comunque ora vi esorto a farvi coraggio, perché nessuno di voi perderà la vita. Andrà perduta solo la nave. Questa notte, infatti, mi si è presentato un angelo dell'Iddio al quale appartengo e al quale rendo sacro servizio, e mi ha detto: non aver paura, Paolo, ti devi presentare davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha concesso tutti quelli che navigano con te. Perciò fatevi coraggio, uomini. Ho fede in Dio che le cose andranno esattamente come mi è stato detto. Comunque è certo che ci incaglieremo finendo su un'isola».
Quando arrivò la 14ª notte ed eravamo sbattuti qua e là nel mare di Adria, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione di essere vicini alla terraferma. Con lo scandaglio misurarono la profondità e videro che era di 20 braccia. Avanzarono di un po', poi scandagliarono di nuovo e misurarono 15 braccia. Temendo di finire contro gli scogli, gettarono 4 ancore da poppa, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ma quando i marinai cercarono di fuggire dalla nave calando la scialuppa in mare con il pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati:
«Se questi uomini non rimangono sulla nave, non potrete essere salvati».
Allora i soldati tagliarono le corde della scialuppa e la lasciarono cadere. Mentre si avvicinava l'alba, Paolo incoraggiò tutti loro a mangiare qualcosa, dicendo:
«Oggi sono 14 giorni che siete in ansiosa attesa senza mangiare nulla. Perciò vi esorto a mangiare, perché è necessario per la vostra salvezza. Infatti neppure un capello della vostra testa andrà perduto».
Detto questo, prese del pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si sentirono incoraggiati e si misero anche loro a mangiare. Sulla nave eravamo in totale 276 persone. Quando ebbero mangiato a sazietà, alleggerirono la nave gettando il grano in mare. Quando fu giorno, non riuscirono a riconoscere quale terra fosse. Videro però un'insenatura con una spiaggia e decisero, se possibile, di spingere lì a riva la nave. Tagliarono le corde delle ancore e le lasciarono cadere in mare, sciogliendo al tempo stesso le corde dei timoni. Poi spiegarono al vento l'artimone e si diressero verso la spiaggia. Imbattutisi in un banco di sabbia, fecero arenare la nave. La prua si incagliò e rimase immobile, mentre la poppa iniziò a sfasciarsi per la violenza delle onde. Allora i soldati decisero di uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione voleva salvare Paolo e impedì loro di attuare quel piano. Comandò a quelli che sapevano nuotare di gettarsi in mare e di andare verso terra per primi, e agli altri di seguirli, alcuni su tavole e altri su pezzi della nave. Così giunsero tutti sani e salvi a riva.